nostro libretto, al nostro primo incontro, è stato dato come titolo, non l'avrete già letto, ma lo rileggo appunto perché può fungere da titolo. Di fronte al bisogno di una parola eterna, e cioè che non passi mai, bisogno che si rende eclatante in mezzo alla rissa delle lingue, come la chiama la Bibbia, in quest'epoca, che è l'epoca del culto dell'opinione, e come diceva il filosofo di Urbino, Italo Mancini, in quest'epoca di spaesamento culturale, se noi interroghiamo o intervistiamo le scritture ebraico-cristiane, ci viene incontro un Dio che ama la comunicazione, che parla attraverso delle parole di una lingua umana, e la cui comunicazione o desiderio di comunicazione è stato appunto trasmesso, per così dire, cristallizzato nelle scritture. Questo ci serve come titolo di una rassegna che breve che faremo, a documentare come le scritture ebraico-cristiane, di fronte a questa situazione di spaesamento culturale, ci offrono la testimonianza di un Dio che ama la comunicazione e che stabilisce una comunicazione sulla nostra lunghezza d'onda, e che facendo questo fornisce all'unico essere umano, all'unico essere che è l'essere umano dotato di parola, capace di comunicazione, fornisce a questo spaesamento una specie di riorientamento o di orientamento, di bussola, stabilendo, dando inizio alla comunicazione e stabilendo così le regole della comunicazione stessa. A fronte dunque di questo bisogno di una parola eterna che non passi mai, di una parola che non sia un'opinione, emerge dalle scritture ebraico-cristiane questo Dio che ama la comunicazione, che impara la nostra lingua, una delle nostre lingue, quella che Pascal avrebbe definito le patois de Canaan nei suoi famosi pensée, nei suoi famosi pensieri. Le patois de Canaan, il dialetto, la lingua di Canaan, impara la nostra lingua e si mette a parlare con parole umane depositate e poi trasmesse nelle pagine della Bibbia. Così un testo biblico famoso che è un testo del Nuovo Testamento e che sono le prime parole che introducono in qualche modo, intitolano questo documento intitolato, trasmesso a noi sotto il nome di Lettera agli Ebrei. Le prime parole di questo testo biblico ci presentano proprio quello che ci documentano, proprio quello che stavamo dicendo. Il testo comincia così, dicendo: Dio è colui che nei tempi, fin dai tempi antichi, a più riprese e in diversi modi ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti prima e poi da ultimo in questi nostri giorni, i giorni del Nuovo Testamento, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, cioè si è fatto non solo parola umana per comunicare con gli umani, ma si è fatto uno di noi, uno come noi, ha assunto non i panni, non l'apparenza, ma la realtà di una persona umana, che poi nel Vangelo di Giovanni, sempre alle prime righe del testo, questo famoso evangelista chiamato l'evangelista teologo, viene chiamato invece che figlio la parola fatta carne, dove carne, che deriva dal patois di Canaan, dalla lingua ebraica, significa uomo. Il Vangelo di Giovanni si introduce infatti dicendo, facendo eco alle prime parole della cosiddetta lettera agli Ebrei, dicendo: in principio era la parola, dove parola sta per Dio, questo Dio che ama la comunicazione. La parola era presso Dio, anzi, la parola era Dio. E poi proseguirà un po' più avanti dicendo che questa parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa è nient'altro che una spiegazione un po' più ampia dell'ultima riga del testo della cosiddetta lettera agli Ebrei, dove si dice che fin dai tempi più antichi, quindi fin dall'inizio della storia umana, Dio più volte, a più riprese e in diversi modi ha cercato di comunicare con i nostri padri per mezzo dei profeti. La parola profeta, una parola di origine greca, molto usata nella Bibbia, nella parte che noi chiamiamo Antico Testamento, e diciamo tradotta nella nostra lingua, spiegata un po', significa nient'altro che portavoce, interprete, microfono di Dio. Pronunciamenti dei profeti, infatti, sono sempre firmati con questa sigla: oracolo del Signore, o, se è una parola di origine latina, detto nella nostra lingua, diciamo la sigla, la firma è parola di Dio, dove con questa parola si intende appunto che non soltanto mettere la firma al pronunciamento del profeta come portavoce, ma significa dire che l'espressione nella lingua ebraica, nel patois de Canaan, significa dire che in questo momento, adesso, Dio sta parlando, diremmo noi oggi, in ripresa diretta, quindi non in ripresa registrata, come dicono i nostri tecnici dei mezzi di comunicazione di oggi, in ripresa diretta. Ecco perché la lettera agli Ebrei dice che ha parlato, ha cercato di parlare più volte, a più riprese, in diversi tempi, in diversi modi, per mezzo di profeti, cioè di suoi portavoce. Le parole dei profeti sono state poi messe per iscritto e trasmesse per via della loro natura di parola di Dio, sono state messe per iscritto e trasmesse e sono diventate nel tempo progressivamente quelli che noi chiamiamo i libri della Bibbia, perché la parola Bibbia, che in italiano sembra un singolare, è in realtà la parola greca plurale, significa molti libri, anzi una biblioteca, diremmo noi oggi. E questa biblioteca si è formata appunto progressivamente mettendo per iscritto queste parole dei portavoce di Dio. A proposito della scrittura della Bibbia, di questa biblioteca, un altro documento del Nuovo Testamento, la seconda lettera di Pietro, dirà infatti che la parola dei profeti, che viene chiamata lampada che brilla, cioè che fa luce, dove altrimenti ci sarebbe il buio, si dice della parola dei profeti: sappiate anzitutto questo. Nessuna scrittura profetica, ecco come viene chiamata la scrittura, nessuna scrittura profetica proveniente dai pronunciamenti profetici va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, quindi un pronunciamento profetico, ma mossi dallo Spirito Santo, quegli uomini parlarono a nome di Dio, da parte di Dio. Dunque la lettera agli Ebrei, con quelle brevi parole che abbiamo letto, non fa altro che riassumere un po' il contenuto e anche l'origine di quelle che noi chiamiamo le scritture o le sante scritture o le scritture, dal punto di vista letterario, le scritture ebraico-cristiane. E così è accaduto che in mezzo alla storia umana, fra i tanti documenti che sono stati trasmessi dai tempi antichi fino a noi, ci è stata trasmessa anche questa specie di scrittura nata come una suonata a quattro mani, come un deposito di una parola eterna in parole umane, in una lingua umana. Questo, che cioè le scritture ebraico-cristiane abbiano dei contenuti trasversali a tutte le epoche della storia umana e che continuano ad essere anche oggi punto di riferimento, come lampada che brilla per fare luce dove altrimenti ci sarebbe buio, che queste scritture abbiano dei contenuti trasversali alle culture e alle lingue umane in cui sono state scritte, lo si può anche, come dire, sperimentalmente verificare, constatare o ritrovare nel fatto che in queste scritture così antiche, figlie di un'epoca così lontana da noi, appartenenti come dice la lettera agli ebrei ai tempi antichi, ci sono delle comunicazioni che hanno un valore, una validità non solo permanente anche oggi, ma tanto più stupefacenti perché pur essendo nate, partorite, concepite, pensate, scritte in una cultura patriarcale, come solitamente si dice, conservano un'attualità al di fuori della cultura patriarcale. Quando la cultura patriarcale, che le ha per così dire partorite, è tramontata. In questa epoca che noi chiamiamo addirittura postmoderna, che gli studiosi chiamano postmoderna addirittura, parole così antiche continuano a dire delle cose di permanente attualità. Tanto più stupefacente, dicevo, perché esprimono un valore, hanno un valore pur in un cambiamento così epocale di civiltà. Per esempio, le parole scritte nel secondo capitolo del primo libro della Bibbia, libro della Genesi, sulla coppia, sono state sicuramente e sono ancora chiaramente segnate da un'origine patriarcale. Si riferiscono a una famiglia patriarcale, eppure dicono cose che che quando la famiglia patriarcale, il modello culturale è tramontato, continuano ad essere di un'attualità stupefacente. Come quando stabiliscono che la coppia è una diversità nell'unità, o un'unità nella diversità. Sono due che fanno uno pur essendo e rimanendo due. Cose che tra l'altro sono di una profondità abissale, ma che adesso non è il luogo di fermarci a. Ma un altro esempio clamoroso potrebbe essere quello che certe parole di queste scritture ebraico-cristiane, nate in una civiltà che noi chiamiamo addirittura primitiva, e su questo ci sarebbe di nuovo da aprire un capitolo da discutere a lungo, nella postmodernità, e quindi in una civiltà che è lontana anni luce da quella egizia o babilonese, che è contemporanea di quella biblica, ci propongono, come vedremo negli incontri successivi, potremo documentare negli incontri successivi, un modello, una proposta di civiltà, per esempio la civiltà del gratuito rispetto alla civiltà del profitto, ci propongono un modello di civiltà che ancora oggi costituisce uno specchio, se volete, un'utopia, ma diciamo meglio, senza usare parole troppo grosse, un'alternativa importantissima, al molto provocatoria e, diciamo, in grado di sfidare la nostra civiltà, la postmodernità, come se non fossero passati secoli e secoli. Ma non abbiamo tempo di approfondire questo discorso, perciò proseguiamo il nostro tema. Con la comparsa di queste scritture nate, dicevo, come una suonata quattro mani, cosa è successo? Che alla istanza veritativa, come la chiamava Giovanni Paolo II, che è costitutiva, come diceva lui, dell'essere umano in quanto l'unico essere dotato di parola, in quanto l'unico essere in grado di interloquire addirittura con Dio, tanto che alcuni filosofi lo hanno chiamato, questo essere umano dotato di parola, il pellegrino dell'assoluto, tanto che nella Bibbia stessa, sia nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, sia nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, troviamo quella famosa frase che non di solo pane vive l'uomo. E guarda caso, dicendo non di solo pane vive l'uomo, si vuol dire che non ha bisogno solo, non è soltanto un tubo digerente, non ha bisogno solo di alimentazione, si aggiunge non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E cioè quelle parole profetiche depositate nelle scritture. Così dunque a questa istanza veritativa costitutiva dell'essere umano in quanto dotato di parola, pellegrino dell'assoluto o ricercatore della verità, vengono in mente le parole di Dante, no? Nati non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza. A questa istanza veritativa dell'essere umano risponde e corrisponde nello stesso tempo adeguatamente questo Dio, chiamiamolo così, estroverso. Che pur non avendo bisogno di nulla e di nessuno, mette in atto, stranamente e incredibilmente, perché chi gliel'ha fatto fare, stranamente e incredibilmente, mette in atto un processo di comunicazione al di fuori di sé. Questo processo di comunicazione, di cui la Bibbia è la documentazione secolare, e per di più, quel che è peggio, e qui viene ancora più da dire chi gliel'ha fatto fare, con un interlocutore mette in atto, avvia un processo di comunicazione con un interlocutore a cui dà la possibilità di aprire o di chiudere la comunicazione. L'avessimo dovuto fare noi, avremmo detto cucù, che mi metto a rischiare una cosa del genere con un essere del genere. Il volto di Dio, come ci è presentato da questi testi che abbiamo appena ripassato un attimo, come un Dio estroverso, dove la parola estroverso non è un tratto di carattere come quando noi usiamo questa parola per noi persone umane, no? Che diciamo uno è estroverso, uno è introverso. Ma un volto di Dio così, come un Dio estroverso, significa che Dio è Dio, e come sono profonde le parole della lettera agli ebrei, io sto ancora riferendomi a quelle parole, come sentite, con l'espressione Dio estroverso, ma che cosa significa dire che Dio è estroverso? Appunto, non un tratto di carattere, ma che Dio è Dio proprio perché è l'unico che, pur potendo essere autosufficiente e autoreferenziale, sceglie, notate bene la parola, sceglie, chi gliel'ha fatto fare, il rischio della comunicazione. Fa la scommessa della comunicazione con il diverso da sé, con l'altro, parola che, come si vede nella lingua tedesca, significa il diverso da me. E così incomincia la storia, la lunga, secolare storia di questa voglia di comunicare nonostante tutti i rischi e nonostante tutte le smentite e, come diremo noi, le botte nei denti. La prima comunicazione di questo Dio estroverso, di questo Dio che si chiama la parola, la prima comunicazione di questa stazione trasmittente, e sono le prime pagine del primo libro della Bibbia, quelle che noi chiamiamo le pagine della creazione. La creazione che avviene appunto per mezzo della parola. E Dio disse: parola, sia la luce, e la luce fu. Dunque, la prima comunicazione di questa stazione trasmittente è quella di fabbricarsi una stazione ricevente, di costituire un interlocutore, di dare vita all'unico essere dotato di parola, capace cioè di comunicazione. Dicevo, sono le prime parole del primo libro della Bibbia, libro della Genesi, capitolo primo, versetto 26, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Se si vuol parlare, bisogna avere un interlocutore. Se si vuol parlare con il diverso da sé, bisogna che ci sia un interlocutore. Che possa essere un riscontro e che stia diciamo all'altro polo della comunicazione, facciamo l'uomo. L'uomo, dunque, l'unico essere dotato di parola, l'interlocutore di Dio, di questo Dio estroverso che ha fatto la scelta, stranamente, incredibilmente, di correre il rischio della comunicazione con un diverso da sé. Facciamo l'uomo, dice questo testo, a nostra immagine, a nostra somiglianza. Dal nostro punto di vista, dal quale stiamo guardando quello che la Bibbia dice, e cioè dal punto di vista di questo Dio che ama la comunicazione, a nostra immagine e somiglianza vuol dire, non può che voler dire, che cosa? Capace di comunicare, dotato di parola, capace di diventare nostro interlocutore. E notate bene, anche qui, queste antichissime parole che hanno un riscontro attuale in quello che noi oggi, come ieri, come domani, sperimentiamo sempre, e cioè che la comunicazione, la voglia di comunicare, come prima cosa, cosa fa? Costituisce l'altro, il diverso da me, come mio interlocutore. È la nostra esperienza, tale e quale. Davvero questa parola biblica è come uno specchio in cui noi non solo vediamo la prima e primordiale e fondamentale forma di comunicazione di questo Dio che ama la comunicazione, è lo specchio della nostra realtà di esseri capaci di comunicare. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. La stessa cosa succede a noi. La parola antichissima del testo della creazione sembra descrivere l'esperienza esistenziale permanente di che cos'è la comunicazione, di come comincia la comunicazione. Ma così facendo, e cioè aprendo questa stazione ricevente, aprendo questo processo di comunicazione, e anche questo, e anche in questo la Bibbia, di nuovo, come vi ho detto prima, rispecchia la nostra esperienza esistenziale, aprendo una comunicazione, si rischia sempre, perché la parola può servire come mezzo di comunicazione, ma anche come mezzo di prevaricazione. La parola può servire per costruire un rapporto, di amicizia o di gratuità, ma può servire anche come mezzo di potere, di manipolazione, può servire come mezzo di dialogo, ma anche come mezzo di polemica. Parola di origine greca che significa la guerra che si fa con le parole, la guerra verbale, quella che la Bibbia chiama, dicevo, in un famoso salmo, la rissa delle lingue. Perché con la parola si può rivelarsi o nascondersi, si può dire la verità o mentire. Ricorderò sempre le parole che ci disse a proposito degli orientali, diciamo dalla Russia alla Cina, uno che ci era vissuto a lungo. Ricorderò sempre le parole che gli furono dette a lui, che veniva dall'Europa, no? Diciamo dall'Occidente. Voi occidentali usate la parola per rivelare il vostro pensiero. Noi usiamo la parola per nasconderlo. Anche qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, e in questa semplice testimonianza ci sarebbe la spiegazione di tanti clamorosi fallimenti della diplomazia occidentale nei confronti delle popolazioni orientali. Ma, ripeto, questo non è il luogo per fare questi discorsi. Continuiamo la traccia della narrazione di questa comunicazione. Sì, sì, la puoi fare anche adesso.
Ma se la parola della comunicazione l'ha inventata Dio, perché non ha inventato una cosa che fosse buona? Cioè,
solo buona. Tu vuoi dire solo buona? Questo comporterebbe aver fatto l'uomo non libero, cioè aver fatto una marionetta che si comporta sempre e solo nel modo previsto. Il dramma della libertà sta proprio in questa duplicità o ambiguità o divaricazione, e l'incredibile di questo Dio che ama la comunicazione e si mette ad aprire un processo di comunicazione non solo con uno diverso da sé, ma lasciandogli la possibilità di aprire o chiudere la comunicazione, l'incredibile è proprio qui. Perché non è strano che tutte le religioni, le grandi religioni, ci sono arrivate, perché non è strano dire che Dio, appunto perché Dio ha fatto l'uomo. Ma dire che primo non aveva bisogno di nulla e di nessuno che gliel'ha fatto fare. Ma più incredibile ancora è che l'ha fatto in modo che fosse libero di dire sì o no. E questa è la cosa più incredibile tra le cose incredibili, la più incredibile che ci possa essere. Ma l'aver corso questo rischio, l'aver fatto questa scommessa, da chi sapeva bene che cosa significava e che cosa comportava, quindi questo Dio, origine della comunicazione, grande comunicatore, la parola eterna, non fa semplicemente una stazione ricevente della sua stazione trasmittente. A sua immagine e somiglianza facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non vuol dire solo capace di comunicare, vuol dire anche, appunto, e soprattutto capace di comunicare come Dio, e cioè, come dicevi te, capace di una comunicazione in cui uno si rivela, rivela se stesso, dona se stesso e non ne fa una prevaricazione. Ecco la profondità abissale di queste parole, che dunque contengono quest'altra grande cosa, che Dio, origine della comunicazione, come dicevi te Maria, inventore della comunicazione e dell'essere capace di comunicare, accetta questo rischio, ma continuamente e per una durata secolare vigila su questa stazione ricevente, cioè insegna a comunicare a sua immagine e somiglianza. Ecco l'altra faccia che scopriamo della Bibbia come la storia di una lunga, la lunga storia di una difficile e rischiosa comunicazione. Dio insegna a comunicare a sua immagine e somiglianza proprio comunicando se stesso attraverso, diceva la lettera agli Ebrei, Dio è colui che fin dai tempi antichi a più riprese in molti modi ha cercato di parlare ai nostri padri per mezzo dei profeti. Ha cercato di parlare per comunicare cosa? Per comunicare se stesso, questa immagine incredibile di un Dio non solo che voglia di comunicare, ma che sceglie il rischio di comunicare con uno diverso da sé, cioè con l'uomo. E allora la Bibbia, oltre che essere la storia di questa lunga comunicazione, o questa ripetuta, incessante, in vari modi, a più riprese, comunicazione, è anche la storia di questo insegnare a comunicare, a fare della parola il mezzo della rivelazione di sé e non della prevaricazione sul diverso da sé, sull'altro. E dunque insegna a comunicare, pone le regole della comunicazione come, diciamo, la bussola della comunicazione stessa, e pone e insegna come metro della comunicazione appunto dire la verità e non mentire. Dirai la verità al tuo prossimo e non mentirai, dirà una delle righe della pagina famosa dei cosiddetti comandamenti, perché io sono il Signore. Insegna cioè che il limite della comunicazione umana è non solo il rispetto dell'altro, e fin qui saremo ancora nell'ambito, nella civiltà che abbiamo detto è quella di oggi, delle opinioni. La mia opinione vale quanto la tua quanto la mia. Ma insegna che per comunicare, per dialogare, bisogna che i due poli diversi della comunicazione rispettino le regole del gioco, che non sono solo il rispetto dell'altro, ma l'avere un metro, per così dire, comune, perché senza un denominatore comune, un metro comune, i due poli della comunicazione potrebbero non intendersi mai. E qui c'è un'altra famosa pagina biblica che lo documenta e lo descrive. La conosciamo tutti, ma rileggiamola brevemente per vedere quale portata nel nostro campo abbia. Nella pagina di Genesi, libro della Genesi, capitolo 11, versetti 1-9. Tutta la terra aveva una sola lingua. E le stesse parole. Sembrerebbe, se non stiamo attenti, a prima vista di capire che c'è stato un tempo in cui tutti parlavano la stessa lingua. Ma andiamo avanti nella lettura, emigrando dall'Oriente, provenendo dall'Oriente. La civiltà occidentale viene dall'Oriente, che tra l'altro si chiama Oriente, con la stessa parola o con la stessa radice di origine. Emigrando dall'Oriente verso l'Occidente, il percorso della civiltà, diremmo noi oggi, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Zennar e vi si stabilirono. La pianura di cui si parla è quasi sicuramente la pianura dei due fiumi, che sta tra i due fiumi Tigri ed Eufrate, cioè la pianura mesopotamica, come si dice con una parola greca che vuol dire mesopotamica, vuol dire che sta nel mezzo di due fiumi. Si tratta dell'attuale Iraq e Iran, per intenderci. E vi si stabilirono. Cosa vuol dire vi si stabilirono? Sapete che l'inizio della nostra civiltà è la sedentarizzazione, il passaggio epocale dell'umanità dallo stato nomadico allo stato sedentarizzato. Senza sedentarizzazione non ci sarebbe mai stata la nostra civiltà occidentale, che nasce appunto, una delle due culle sono questa pianura tra i due fiumi e l'altra è la pianura analoga pianura tra non due fiumi, tra i vari rami della foce di un fiume, che è il Nilo. Vi si stabilirono, dunque vuol dire, si riferisce all'inizio della sedentarizzazione. Prima erano nomadi, emigrando dall'Oriente, diceva il nostro versetto. Vi si stabilirono e si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. E qui si capisce che vi si stabilirono, vuol dire che si sedentarizzarono, cioè iniziarono a costruire abitazioni stabili. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, e così ci faremo un nome. E così avremo modo di non disperderci su tutta la terra, come se per non andare dispersi o perdere l'orientamento, ci fosse questa torre che, arrivando fino al cielo, fosse visibile da tutta la pianura e da qualunque altra distanza. Ma il Signore, dice il testo biblico, scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Tra l'altro, i reperti archeologici della Mesopotamia hanno fatto scoprire queste torri a gradoni, che si chiamano nella loro lingua ziggurat. Ce ne sono ancora resti molto ben visibili. È un sistema di costruzione classico, dunque tipico di quel luogo e di quella civiltà, un po' come le piramidi per l'altro polo della civiltà, quello nella pianura della foce del Nilo. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo, e il Signore disse: ecco, essi sono un popolo solo e hanno tutti una sola lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E di un progetto di innalzarsi fino al cielo. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse così di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, Bab El, due parole, una significa porta, Bab, e l'altra El significa Dio, la divinità, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là gli uomini si dispersero su tutta la terra. Noi siamo abituati a chiamare questo racconto la Torre di Babele, e abbiamo coniato nel nostro linguaggio, mutuandolo da qui, il modo di dire questa è una Babele, per dire un luogo dove non ci si intende, dove non ci si capisce più. La Bibbia è un testo, come tutti i testi antichi, ma ancor più perché si tratta di una scrittura composta a quattro mani, dicevamo, che non va semplicemente letta. Bisogna capire quello che si legge. Con una parola più precisa, bisogna interpretare, ma in questo caso interpretare ha un significato proprio, che indica una disciplina, uno studio, che in greco si chiama ermeneutica, e che indica la scienza, tra virgolette, della comprensione corretta di un testo, non solo di un testo, ma anche della comunicazione umana in generale, perché voi sapete bene, tutti noi sappiamo bene, per esperienza, che la comunicazione umana, il cosiddetto dialogo, ha bisogno di questa regola, la regola della comprensione o dell'interpretazione, mentre guarda un po', nel linguaggio comune noi usiamo la parola interpretare per dire non capire bene, ma fraintendere, capire male. No, noi diciamo questa è la tua interpretazione. Tu mi hai interpretato, per dire mi hai frainteso. Nel caso della lettura della Bibbia, ripeto, interpretazione è un termine che significa qualcosa di rigoroso, di scientifico, sono le regole della comprensione di un testo scritto, che valgono anche per la comprensione tra le persone, della comunicazione umana non scritta, verbale, precisamente perché se non si è fatto un po' di apprendimento delle regole della comunicazione, anche nella comunicazione umana, abitualmente non è che ci si capisce, abitualmente ci si fa intendere. Sì.
Due cose. Allora, la prima è questa. Visto che dicevi che la Bibbia è parola di Dio scritta con parole umane, mi chiedo se, e visto che nella comunicazione ci sta l'incomprensione, se non è stato frainteso.
Molto spesso,
ma non solo nell'interpretazione, ma anche nella scrittura, cioè profeti che hanno riportato, pensando di riportare la parola di Dio, che invece non era, eventualmente, come è possibile giudicare questo? Se è possibile giudicarlo dal contenuto, cioè è il contenuto che mi fa una parola di Dio, oppure no, o qualcos'altro.
Prima, dopo mi diceva, questo problema è esistito da sempre, al tempo dei profeti, per esempio, sono esistiti veri e falsi profeti, ed esisteva la critica del falso profeta, e hanno dovuto quindi inventare le regole per riconoscere il vero dal falso profeta. Allora, se noi leggiamo i libri profetici, ci sono queste regole, cioè si descrivono una serie di falsi profeti e i veri profeti rivendicano la loro diversità in base ad alcuni criteri. Quindi già allora, naturalmente, avevano capito questa cosa e si erano dati dei criteri di riconoscimento, più di uno, non uno solo. Per esempio, esistevano i profeti di corte che erano nelle monarchie medio orientali antiche. Il Consiglio dei Ministri, diremmo noi oggi, rispetto al re, perché il re era figlio di Dio, derivava la sua autorevolezza da Dio e quindi le sue decisioni dovevano essere almeno apparentemente avallate da Dio. Per questo ogni re aveva un gruppo di profeti che si chiamavano i profeti di corte, che i profeti biblici chiamano con disprezzo profeti di corte. Perché? Perché mangiano alla tavola del re, lui li mantiene e quindi devono dire quello che li vuole, perché sennò allora ci sono alcune pagine molto belle del libro dei profeti dove questo viene a galla. Per esempio, i profeti Amo sono dei più antichi, ha un profeta di corte che gli va a dire: tu non venire qua a rompere con i tuoi pronunciamenti, contro la religione di Stato della nostra monarchia, perché in questo modo tu sei un fuorilegge. Quindi o vai via o ti facciamo fuori. E lui risponde beffardamente e ironicamente, sottintendendo questo criterio: io non sono profeta, né figlio di profeta. Evidentemente poi era una cosa che si trasmetteva, no? Un padre e un figlio. Io facevo il pastore e il raccoglitore di sicomori, coltivatore di queste piante, specie di fico selvatico. Qualcuno mi ha preso per i capelli e mi ha detto: vai nel regno del nord e vagli a dire questo, questo e questo. Quindi, sai che cosa ti devo dire? Tu che mi vuoi dire che devo andarmene? Siccome io so da chi sono stato mandato, ti dirò che non passerà molto tempo che tu, con una corda al collo, tu te ne andrai da questo paese, con una corda al collo. La tua moglie si prostituirà sulla pubblica piazza, i tuoi figli saranno passati a fil di spada. Questo per dire: guarda che io non sono della tua razza, io non sono un profeta di corte. E avevano altri criteri oltre a questo, che dico questo perché è molto eclatante. Poi non so se vi ricordate, se qualcuno di voi ha letto Gramsci, i quaderni dal carcere, si ricorderà che lui è mutuato dalla Bibbia proprio questo criterio, distinguendo gli intellettuali del suo tempo tra intellettuali organici al potere, che vuol dire pari pari profili di corte, e intellettuali disorganici al potere, cioè che non lavorano per. Ma costituiscono il dissenso, anzi. È lo stesso criterio del vero e del falso profeta ripreso da Gramsci nelle sue lettere dal carcere. Quindi, evidentemente, se si diceva vero e falso profeta, si avevano dei criteri per individuare il vero dal falso. Quindi quando uno diceva parola di Dio, doveva stare attento a quello che diceva, perché se era parola di Dio, cioè se era un vero profeta, quello che diceva si doveva adempiere. Se non si adempiva, era evidente che era allora.
Diciamo che le parole di Dio è efficace anche ai nostri tempi, o comunque
la seconda domanda?
Sì, se hai esaurito il primo, non so
perché. Sì, perché dovrei fare un altro elenco, ma adesso non abbiamo il tempo. Però è sufficiente dire che avevano il problema, erano consapevoli e lo hanno risolto, quindi. Per questo la seconda lettera di Pietro dice che nessuna profezia fu mai espressa per iniziativa umana. Di pure.
La seconda domanda è legata un po' alla prima, in questo senso. Siccome diciamo che con alcuni criteri si stabilisce chi sono falsi profeti, chi no, e alcuni dei detti, o tutti, non lo so, entrano a far parte della Bibbia. Perché si fermano a un certo punto e non entrano a far parte della Bibbia tempi successivi, anche dopo, dopo la scrittura della profezia, dopo gli apostoli, eccetera, si chiude la Bibbia, poi diciamo per i cristiani con i Vangeli e le lettere, ma per gli ebrei si chiusa un po' prima.
Sì,
anche dopo non si
è significativo che
altri profeti e quindi non sono entrati a far parte eventualmente loro dei o le istituzioni, no? Come la parola di Dio è riportata da un spirito di queste persone, non è per far parte di diciamo, della Bibbia.
È significativo che questo problema, di nuovo, se lo sono posti sia gli ebrei sia i cristiani. E tutti e due hanno fatto lo stesso procedimento, seguito le stesse regole. Perché? Perché la Bibbia, sia la Bibbia ebraica, sia la Bibbia ebraico-cristiana, quella che noi conosciamo come Bibbia, è un album di famiglia. Appartiene ad un popolo, ad una comunità, che l'ha recepita e poi trasmessa, seguendo appunto delle regole che erano quelle dell'album di famiglia. Nell'album di famiglia solo la famiglia può non solo saperlo leggere, ma sapere che cosa c'entra e che cosa non vi appartiene perché è di un'altra famiglia. Ora, analogamente con questo paragone, questa metafora, è stato fatto il cosiddetto canone, parola greca che vuol dire numero chiuso, grosso modo, non proprio così, ma per intenderci. Il numero chiuso dei libri biblici è stato fatto sulla base, è stato fatto da chi? Dalla comunità a cui questi testi appartenevano, che li ha distinti accuratamente da qualunque altro testo che non appartenesse alla stessa, come diciamo noi oggi, quando parliamo della tracciabilità, di un cibo, di un prodotto, alla stessa filiera, ecco la parola che mi sfuggiva era precisamente questa, no? Che non appartenevano alla stessa filiera e hanno preso come criterio precisamente di riconoscimento questo, cosa che poteva fare ovviamente solo la famiglia sull'album di famiglia.
Quindi la nuova parola, cioè le nuove espressioni della parola di Dio dovrebbero essere per la Chiesa del Ministero?
No.
O il Ministero non è questo.
La parola di Dio è un libro chiuso. Perciò non esiste più nessun'altra un altro documento che possa chiamarsi parola di Dio in parola di uomo. Il cosiddetto magistero della Chiesa, come anche quella che io ho chiamato la scienza interpretativa, non producono altra parola di Dio, ma la interpretano, cioè sono al servizio della scrittura per farla parlare, perché farla parlare vuol dire capirla correttamente per poterla poi attualizzare. Per questo è necessario un servizio di interpretazione, di corretta comprensione, che si distingue in due tipi. Uno è di tipo scientifico, e cioè quello che ho chiamato prima l'ermeneutica o scienza dell'interpretazione. L'altro è di tipo carismatico, posso dire così? Carismatico vuol dire che invece di fare tutta la trafila dello studio, dispone di un carisma, di un dono, una specie di, che si distingue dallo studio come l'intuizione si distingue dalla induzione, deduzione, no? Queste forme di intelligenza più complessa, da quella dei geni, dei poeti, che intuiscono. Poi altri, cioè gli studiosi, diranno che cosa hanno intuito e se hanno intuito bene. Il magistero, il cosiddetto magistero, è l'interprete carismatico, cioè in momenti cruciali in cui si rischia di perdere l'identità, interviene per dire: la filiera è questa, questo non appartiene alla filiera, dunque guardiamoci da. Sono due modi di interpretare, uno diciamo più simile, ho chiamato carismatico perché appunto è simile a quello che fa il poeta o il genio, e l'altro invece quello che fa lo studioso, che deve fare tutto un percorso controllato, controllabile, dimostrato e dimostrabile. Una cosa simile, cioè una via di interpretazione carismatica della scrittura, però non è solo il magistero, esiste anche fuori del magistero, anche in uomini, in semplici laici, persone molto semplici, senza autorità particolare o investiture particolari, come ad esempio era Francesco di Assisi. Francesco di Assisi, quando era in carcere, prigioniero, dopo aver perso la battaglia della guerra con Perugia, qualcuno gli fece capitare tra le mani un libricino che poi doveva essere il Vangelo di Luca. Di fatto Francesco ha fatto delle letture, delle interpretazioni che, non avendo fatto studi, non potevano essere di uno studioso, di certe frasi del Vangelo di Luca, che poi gli studiosi hanno riconosciuto esatte. Dunque, questo aveva un carisma. Per esempio, un solo esempio, come lui ha inteso la beatitudine della povertà. Questa non è francescana, questa non è una roba, un prodotto francescano, questa è un'intuizione di ciò che voleva dire il Vangelo di Luca quando parlava di povertà. Quindi vedi, non c'è solo il magistero, ma torna in ogni caso, sia nel caso dello studioso, sia nel caso del magistero, sia nel caso del questi uomini di Dio, chiamiamoli così, questi uomini semplici ma di grande vicinanza con l'autore, il secondo autore della Bibbia, che è Dio stesso, che appunto per una specie di affinità come chiamarla, ecco, carismatica, per intuizione colgono il significato esatto di un testo. Allora, perché finita la domanda, perché avevo parlato di interpretazione leggendo questo testo? Perché non basta leggere, perché noi abbiamo letto che Dio è sceso a smanare quella specie di costruzione di torre, di città, e a interrompere l'unicità di lingua, chiaramente questa cosa va capita. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ha fatto Dio? È forse Dio l'autore delle varie lingue che esistono sulla terra anche oggi? Certamente no. Ma al di là delle lingue, perché qui non si tratta delle lingue, altrimenti bisognerebbe dedurne che all'inizio, in quei tempi, esisteva una lingua sola, cosa che non è scientificamente né probabile né dimostrabile. Non si tratta delle lingue, qui si tratta del capirsi nella comunicazione interumana, e si tratta di dire che Dio, l'inventore della comunicazione, e dell'uomo fatto su immagine e somiglianza come capace di comunicare, come stavamo dicendo, istituendo questa comunicazione, insegna a comunicare, insegna che esiste un metro della comunicazione, del dialogo, che è la verità, quella che i filosofi avrebbero chiamato la verità. Cioè, è quello che la Bibbia chiama la parola di Dio. Cioè, la parola di Dio insegna che perché sia possibile un dialogo bisogna che la comunicazione interumana, il dialogo tra umani, non prescinda dalla verità, in questo caso dalla parola di Dio, da quello che Dio ha insegnato che è la comunicazione, cioè non è fatta per mentire ma per comunicare qualcosa di più grande di noi, che la Bibbia chiama parola di Dio, i filosofi chiamano la verità. Cosa succede infatti in questo racconto? Che gli uomini vogliono costruire una città è una torre la cui cima arrivi a toccare il cielo dalle teologie antiche, ritenuto la dimora di Dio. Dunque, questa torre rappresenta il tentativo, secondo questo racconto, di spodestare la sovranità di Dio e di metterci al posto lo strapotere, la concentrazione di potere degli uomini, che non è la prima volta qui, nella storia degli uomini molte volte si è verificato che la massima concentrazione del potere è stata una forma di divinizzazione che ha preteso poi dagli altri uomini o sudditi di essere ridotti a schiavi. Dunque, dicendo che Dio scende a, si vuol dire che cosa? Che Dio insegna le regole della comunicazione, che la parola di Dio è la bussola e che chiunque voglia togliere di mezzo questo paletto finirà nella incomunicabilità o nella polemica o nella rissa delle lingue. Questo testo potrebbe essere chiamato, infatti, più che la torre di Babele, l'origine della rissa delle lingue, non della diversità delle lingue, ma della rissa delle lingue, cioè dell'usare la comunicazione come forma di potere e della sostituzione della concentrazione più alta possibile del potere alla relazione con Dio. Di fatto, anche qui, questo testo è vecchio di secoli ed è stato scritto in una lingua, in un modo che, se noi non stiamo attenti alle regole interpretative, lo fraintendiamo anche. Anzi, è più facile fraintenderla la Bibbia che capirla, precisamente perché, come succede nella comunicazione interpersonale, noi partiamo sempre dalla nostra testa, non dall'altro, ma da noi. Vogliamo sempre mettere i nostri panni addosso all'altro e l'altro si ribella, perché non sono i suoi panni, nella sua taglia, nella sua misura. Così succede con il testo biblico. Noi lo leggiamo a partire da quello che abbiamo nella testa, e invece bisogna interrogare il testo e dire: cosa voleva dire? Cosa vuoi dire? Cosa significa? Precisamente perché se no non si può che fraintendere. Dunque, questo testo, che sembra così primitivo, in realtà è lo specchio della situazione contemporanea, chiamata già da filosofo di Urbino, Italo Mancini, lo spaesamento culturale, lo spaesamento della verità, chiamata da altri filosofi l'epoca del pensiero debole o l'epoca del pensiero negativo e così via. Le parole cambiano, ma la sostanza è la stessa. Se e quando e nella misura in cui si toglie di mezzo dalla comunicazione umana un metro che non abbiamo fatto noi e che non possiamo modificare noi, un denominatore comune, il dialogo non sarà mai possibile. Vedi quello che succede in Parlamento. Lasciamo perdere le forme più ridicole ed estreme. Vedi quello che succede in Europa. L'unità europea non si farà mai se non quando si troverà un denominatore comune. Uguale per tutti, o accettato da tutti. Cioè, le regole della comunicazione sono che la comunicazione umana ha un limite non solo nel rispetto dell'altro, ma anche nel rispetto di quell'altro con la maiuscola che i credenti chiamano Dio, che i filosofi chiamano la verità, oppure qualunque altro nome usino, che è la regola del dialogo per non cadere nella rissa delle lingue o nella guerra verbale. Perché se ognuno fa la verità, se l'opinione di ciascuno è giustamente, democraticamente dello stesso valore, finiamo di nuovo nella Babele delle lingue. Cioè non ci si intende più, per forza, perché non c'è più un denominatore comune. Ora, la parola di Dio, il parlare di Dio all'uomo, non solo ha reso l'uomo, come prima cosa, suo interlocutore, capace di comunicazione a sua immagine e somiglianza, ma gli ha dato i parametri da rispettare, perché la comunicazione tra la stazione trasmittente e la stazione ricevente possa funzionare. Gli esperti di trasmissioni radiofoniche dicono che se non c'è la stessa lunghezza d'onda si sentono solo rumori, cioè chiasso, confusione, casino, rissa delle lingue, dice la Bibbia. Vedete come un testo, un altro esempio di testo biblico che sembrerebbe una storiella dei tempi antichi e che invece presenta un'attualità bruciante. Sembra scritto oggi e per oggi. Bene. Sono le 10:30, quindi credo che voi abbiate pazientato abbastanza. Se adesso o nel prossimo incontro ci sono altre cose da dire o da aggiungere o da spiegare, sapete che noi ci fermiamo prima di tutto su quelle. Una scuola si chiama scuola e differisce da un libro precisamente per l'interattività. Se no, uno si legge un libro e non ha bisogno di andare a scuola, giusto? Allora, non limitatevi ad ascoltare. Attivate la vostra intelligenza, che ce l'avete apposta, e reagite, interagite, come preferite, con quello che ascoltate, perché sennò io mi trovo a dover fare una roba che assomiglia all'imbottigliamento e non è una cosa, diciamo, che vada bene per quello che stiamo facendo, per una scuola. Va bene? Quindi, se adesso o poi, io mi fermo e continuiamo con... Poi mi potete interrompere come avete fatto prima, eh? Innanzitutto, se hai capito quello che ho detto? Parlo difficile? Nonostante che devo dire purtroppo delle cose grosse, perché non sono noccioline, non sono barzellole, però io mi sforzo di renderle comprensibili, dopo siete voi i giudici. Ok.
Siamo senza parola.
Ah, di meglio, abbiamo il sedere quadrato.